Ciao a tutti, eccoci qui per la puntata di Dopo GP, dopo il primo Gran Premio della stagione, dopo il Qatar. Allora, naturalmente nello studio siamo sempre in tre, c'è Giovanni Zamagni che è il nostro inviato sui Gran Premi. Ciao Giovanni. E
Ciao Nico.
poi Giulio Bernardelle,
Ciao Nico,
ingegnere
buongiorno a
in
tutti.
Motion Group di Verona. Lui, ricordo per chi non ci ha seguito finora, ha fatto molti anni al reparto Corse Aprilia e poi ha lavorato sulle team MotoGP con le gomme Bridgestone per un paio d'anni con i giapponesi,
Con le Honda, sì,
con le
quattro
Honda,
anni.
4 anni, quindi sa di cosa si parla. Benissimo, vi ribadisco che questo programma vive moltissimo sulla vostra collaborazione, dunque vi invito ancora una volta a mandarci, poi le vedrete, le vostre video domande, i vostri commenti, domande scritte. E soprattutto di partecipare ai sondaggi. Ne faremo anche oggi due, ma le vedete già sotto sulla pagina. Però al momento aspettate a votare, vi consiglio di farlo, di non farlo subito, per aspettare le nostre argomentazioni e avere qualche elemento in più. Va bene, a questo punto vediamo quali sono stati, per partire, i temi del Gran Premio. Allora, brevemente riassumo. I temi del Gran Premio sono stati una gara bellissima di Valentino Rossi, sono stati la caduta di Lorenzo, che forse poteva vincere, la sfida meravigliosa tra Marquez e Rossi, due generazioni a confronto, Pedrosa che invece è rimasto piuttosto indietro, le Open che hanno meravigliato in prova ma in gara poi sono rimaste indietro come già noi ci aspettavamo, e infine la Ducati che ha dimezzato il suo svantaggio. Però, prima di entrare tutti insieme nel merito delle varie questioni, partiamo proprio da voi, dalle vostre video domande.
Ciao Nico, volevo chiederti se secondo te le lamentele di Lorenzo sono fondate o sono fatte solo per tenere sul chi va là i tecnici Yamaha, perché ogni volta si lamenta della moto, si lamenta delle gomme, ma poi in gara lo ritroviamo sempre davanti e competitivo. Grazie e ciao a tutti.
Ciao Nico, cosa ne pensi? Tanti dicevano che Valentino era finito, invece mi sembra che ieri ha fatto una gran gara.
Ciao Nico, ciao Zam, sono Yuri da Como. Analizzando il comportamento dei vari Bradley Smith, Stefan Bradl, Aleix Espargaró, secondo voi sono forti tanto quanto lo erano i Lorenzo e i Pedrosa e i Rossi al loro tempo?
Volevo sapere se la prestazione di Valentino Rossi in Qatar era veritiera oppure era un fuoco di paglia. E cosa ci possiamo aspettare quest'anno da Valentino Rossi?
Ciao Nico, sono Giorgio da Milano. Volevo chiedere un tuo parere su questo inizio burrascoso di Lorenzo e salutare lo staff di Moto.it. Grazie, ciao.
Eccole qui. E allora, va bene, allora torniamo ai temi. Dunque, innanzitutto, gara strepitosa, bellissima, e partirei da Giovanni che era là, come è stata vissuta? Noi l'abbiamo vissuta in televisione ed è stato un duello emozionante, due generazioni di confronto, anche le immagino entusiasmo alle
Sì,
stelle.
bellissima. Dico, con la pelle d'oca adesso, veramente era tanto tempo che non si vedeva una gara così, perché poi non c'erano solo loro due, appunto. Ricordiamoci che fino a 6 giri dalla fine c'erano 5 piloti in meno di un secondo. Quindi vuol dire che, insomma, è stata veramente una gara di altissimo livello. È mancato solo Lorenzo, peccato che è caduto al primo giro, però ci sono tanti piloti che sono andati forti, anche piloti nuovi, perché Smith, io sinceramente non me
Grande
l'aspettavo, non me la
sorpresa.
sarei mai aspettato di vederlo là davanti. Invece i 3 giorni di test, le condizioni particolari, insomma, e Smith, devo dire che ha guidato anche bene. Poi purtroppo anche lui si è steso. Bautista, con tutti questi sbagli che fa, queste linee un po' particolari, però insomma, fino a 2 giri alla fine era terzo e ormai Pedrosa l'aveva anche
Si è
staccato.
steso anche lui.
Quindi è stata una gara che non è vissuta. Naturalmente si ricorda quella sfida lì tra loro due, perché è stata bellissima, il vecchio e il bambino che si sono sfidati a suon di sorpassi, 8 mi sembra in totale, solo 4 nel penultimo giro. Però insomma è stata una gara animata dall'inizio alla fine, evviva,
E certo, è certo.
evviva.
E tu, Giulio, dal punto di vista tecnico, cosa ti è piaciuto di più?
Ma si sono viste parecchie cose interessanti, in particolare si è visto per quasi tutta la gara poi il confronto tra Honda e Yamaha,
Certo.
quindi si sono viste in maniera abbastanza netta per un tecnico delle differenze assolutamente significative.
E allora dici, che cosa hai visto tu?
Ma soprattutto la capacità di Honda di controllare in maniera molto più incisiva l'accelerazione della moto. Si vedeva moltissimo in uscita dell'ultima curva, soprattutto fino a metà gara, quando poi non c'erano attive probabilmente le gestioni di controllo di consumo, quindi le moto giravano a potenza libera.
Già.
E poi si vedeva molto che quando Marquez metteva la sesta marcia in rettilineo, effettivamente la moto andava di più. E questo effettivamente darà per tutta la stagione, io penso, un vantaggio abbastanza significativo ai due piloti della Honda.
A questo proposito direi, proprio perché il confronto è stato tra due piloti grandiosi che amano lo scontro diretto, l'hanno fatto con grande piacere, si è
Sì,
visto, ma anche due
assolutamente.
moto. Sentiamo, Giovanni, hai sentito Matteo Flamini che ci racconta un po' quali sono le differenze secondo lui tra Honda e Yamaha. Sentiamolo.
Esatto.
Probabilmente Honda ha ancora la capacità di curvare in meno tempo, cioè la moto, la Honda riesce ad uscire dall'esi della gomma più velocemente di Yamaha. Yamaha ha delle percorrenze forse di curva più elevate, ma richiede una posizione a centro curva più piegata e ci rimane per più tempo, mentre la Honda è più stop and go. Ecco, questa secondo me è la differenza.
Senti, invece una domanda più su Valentino. L'anno scorso, dopo questa gara, ci aveva un po' illuso e poi dopo il campionato non era stato all'altezza della prima gara. Questo è più concreto, questo secondo posto?
Ma direi proprio di sì. Secondo me è un secondo posto più concreto, viene da una serie di test invernali tutto sommato molto positivi per noi, nonostante i vari problemi che si sono presentati, però stiamo lavorando appunto per cercare di risolverli, quindi sia fisicamente che a livello tecnico siamo più pronti, diciamo, dell'anno scorso. E quindi ritengo che questa prestazione non sia un caso isolato, ma prevedo un Valentino sempre davanti a combattere per le prime posizioni.
Ecco, già qui c'è una risposta a due delle videodomande che volevano sapere se solo un fuoco di paglia o se sarà il leitmotiv della stagione. Poi su questo ci sarà anche il sondaggio perché ci interessa la vostra opinione. Beh, voglio che tutti e due mi diate intanto la vostra idea su questo.
Ma allora, la gara del Qatar è particolare, l'avevamo vista anche l'anno scorso, però è veramente un altro Valentino rispetto a quello dell'anno scorso, molto più concentrato, molto più determinato, molto più sicuro. Un Valentino che non ha mancato di sottolineare come più volte l'ha fatto, questo mi ha colpito molto, come si è cambiato il modo di lavorare dentro al box, ha sottolineato più volte come l'anno scorso avevano sempre problemi in frenata. E questa volta li hanno risolti
Subito.
subito, e come si cerca sempre una soluzione, si migliora turno dopo turno. Quindi è un Valentino che ha individuato chiaramente qual era stata, secondo lui, la colpa della mancanza dei risultati del 2013, e del resto l'ha anche fatto, ha cambiato il capo tecnico apposta. Però direi che le basi sono più concrete, poi però aspettiamo un
Una
attimo,
gara è troppo
naturalmente.
poco. A proposito, chiedo alla regia di farci guardare, di farci vedere in sovraimpressione la classifica, anche perché secondo un'opinione diffusa, in fondo la classifica con Lorenzo, se non fosse caduto Lorenzo, è identica a quella dell'anno scorso, magari con i distacchi diversi, più contenuti, però forse Lorenzo avrebbe vinto, naturalmente la storia non si fa con i se, però partiva per vincere, e Marquez e Rossi hanno duellato insieme anche l'anno scorso. Questo
Sì,
tanto per
certo.
ricordare. Secondo te, Giulio, fuoco di paglia, Valentino? Io penso, come Giovanni, che ci siano le premesse per qualcosa di molto più concreto.
Ma non penso, nel senso che nella storia di Valentino, quello di riuscire poi a recuperare, a ritrovarsi, diciamo, competitivo anche dopo momenti complicati. Sicuramente non è tutto e solo merito del cambiamento di squadra, sicuramente incide molto il fatto che Valentino comunque per tutta la scorsa stagione si è abituato a girare su questi tempi qui. Girare 3-4 decimi più lento sembra un'inezia, ma invece c'è una differenza mostruosa. E poi recuperare la possibilità, la capacità di gestire per tutta la gara questo ritmo qui non è facile, e anche per lui ci è voluto del tempo,
Quindi
effettivamente.
tu sei d'accordo con lui quando diceva l'anno scorso: vengo da 2 anni difficilissimi con la
Sì.
Ducati,
Questo
ci vuole tempo per recuperare
era un
il
commento molmolto più vero, secondo me, questo qui, dell'attribuzione. Probabilmente l'anno scorso la Barges non aveva più, diciamo, la volontà di seguirlo in maniera così incisiva, cioè era già con un piede in pensione, probabilmente, Barges, lo scorso anno. E quindi nel momento in cui si deve fare questo tipo di messa a punto, che vuol dire poi lavorare molto da un punto di vista psicologico, no? Nel senso che il capo tecnico deve individuare senza poi avere la possibilità di parlarne molto, di approfondire così tanto i discorsi, ma tra un migliaio di scelte deve beccare la scelta più giusta. Allora ci vuole un feeling molto particolare tra pilota e capo tecnico per poter far questo.
A proposito di differenza tra Honda e Yamaha, c'è un lettore, Mael 56, che mi ha ricordato una cosa molto interessante quando dice: secondo lui Honda sono molto superiori, Valentino è molto migliorato, eccetera. Però con la Honda ti puoi piantare in curva dopo una staccata al limite e ripartire a razzo più veloce di quello che la percorrenza di curva l'ha fatta giusta. È successo così in gara e lì è
Ma
stato
questo,
stupefacente.
sì, anche questo è vero, è un'impressione che poi è verificabile nella pratica, nella tecnica, nel senso che Honda e Yamaha sono due moto, questo bisogna dirlo, completamente diverse. Una è un quattro cilindri in linea trasversale, la Yamaha, la Honda è un quattro cilindri a V. E quindi non potranno mai andare perfettamente uguale. Ci saranno sempre dei punti a vantaggio dell'Honda e dei punti a vantaggio della Yamaha. La Yamaha è una moto che con questa configurazione qua riesce soprattutto a sviluppare una grandissima trazione. Ed è anche questo uno dei motivi per cui i due piloti sono in crisi, cioè con le nuove gomme che hanno meno grip, il fatto che loro possono contare su meno trazione li mette più in crisi dei piloti Honda, che invece su questa grandissima capacità di avere trazione della moto probabilmente non ci ha mai contato. E poi la Yamaha con questo tipo di configurazione è una moto che ha effettivamente dei movimenti di rollio, cioè dei movimenti laterali di inclinazione, che sono teoricamente più difficoltosi di quelli dell'Honda, che invece è tutta più stretta e più compatta. E queste caratteristiche effettivamente emergono nella gara. Poi c'è anche da
C'è
dire che
poi l'elettronica che.
poi c'è l'elettronica, ma c'è anche da dire che i due piloti della Yamaha sono completamente diversi dai due piloti
Sì,
della Honda, e
certo.
effettivamente guidano la moto in maniera molto più rotonda dei due piloti Honda.
E poi infatti sentiremo, no? Hai sentito Meregalli? Perché su questo argomento? Perché cambiamo a questo punto il tema. Andiamo a parlare di Lorenzo e delle tante cadute in prova. Tecnicamente affronteremo il problema di così tante cadute, soprattutto in frenata, in una parte speciale, cioè la tecnica, perché qui vogliamo approfondire soprattutto gli aspetti tecnici. Però intanto c'è il problema che Lorenzo sembrava carico a mille e forse non è il Lorenzo di sempre, o perlomeno mi sembra un Lorenzo che fin dai test invernali è piuttosto incazzato.
Sì, dunque Lorenzo è partito per vincere, chiaramente l'abbiamo visto, la sua tattica era quella delle ultime gare vincenti del 2013, partenza spettacolare perché era comunque in seconda fila, la prima curva era primo, e al secondo settore aveva già credo 4 decimi di vantaggio, quindi stava tirando per cercare di fare il vuoto. Quindi in questo Lorenzo è esattamente uguale a quello dell'anno scorso. Alla vigilia però io ho visto un Lorenzo decisamente più nervoso rispetto al passato, un Lorenzo anche così criticabile in alcuni suoi atteggiamenti, in alcune sue dichiarazioni contro la Bridgestone, però dopo insomma, abbiamo visto che piano piano dopo lui insomma, in prova comunque ha fatto quinto ma era un decimo, quindi è
Sì,
andato comunque forte in
vicinissimo.
qualifica una volta, abbiamo visto in gara stava andando bene. Quindi è sicuramente un Lorenzo da un certo punto di vista come il 2013, però come dici tu è già da quest'inverno che sottolineiamo come ci siano degli aspetti così di nervosismo che non sono usuali per Jorge, almeno pubblici.
Certo. Vogliamo sentire a questo punto, regia, l'audio che Giovanni ha portato con Meregalli?
È caduto perché
Succede,
succede. È partito come è solito fare, stava spingendo. Purtroppo qua se vai fuori traiettoria con lo sporco perché la pista non è gommata, oppure sembra quasi abbia messo la gomma sulla riga bianca, ancora non l'ho visto. Quindi una caduta, lo sai anche te, ci sta. I problemi che hanno avuto sono sempre stati gli stessi. I due piloti si esprimono in un modo diverso. Lui è molto più hot, mentre Vale si sa amministrare meglio. Alla fine i tecnici sono andati quasi sempre nelle stesse direzioni per cercare di far lavorare questa gomma che
Però
all'inizio faticavamo.
non è più nervoso del normale, secondo te?
No, no, io quando vedo che le cose non vanno bene lo vedo sempre così.
Cosa ne dici Giulio? Naturalmente poi parleremo del fatto che, quando parleremo delle cadute in frenata, Qatar, una pista particolare, l'umidità della notte, la sabbia, abbiamo visto le moto sollevare un sacco di polvere sul rettilineo, sono condizioni molto particolari.
Tra l'altro verrà chiesto per l'anno prossimo di anticipare di un'ora la partenza alle 21 locali invece che alle 22 proprio per l'umidità.
E quindi per il momento non ti chiedo niente sulla caduta, sulla dinamica, eccetera, però ti chiedo su come vedi Lorenzo rispetto ai problemi che tutti e due i piloti Yamaha hanno trovato.
Sì. A Lorenzo sicuramente ha sentito gli stessi problemi, di fatto se noi andiamo a rileggere le varie dichiarazioni che hanno rilasciato durante l'inverno, grosso modo tutti e due i piloti commentano alla stessa maniera, cioè il problema è l'edge grip, come lo chiamano in termini tecnici, cioè il grip della gomma alla massima inclinazione della gomma posteriore. Poi probabilmente per Lorenzo questa stagione qui è abbastanza difficile, nel senso bisogna ricordare che lui dopo tanti anni parte per la stagione senza essere il pilota più forte di Spagna. E quindi il carico di pressione effettivamente non è banale.
Sì, in effetti lo soffre Marquez, secondo me, Lorenzo. Soffre più Marquez di quanto abbia sofferto in passato Valentino Rossi.
E tu mi dici che nel box, lui una volta caduto poi nel box, ha tifato...
Mi hanno detto gli uomini della Yamaha che tifava proprio per Valentino, ma sinceramente ti dico, a me viene anche da pensare che c'è questa grandissima rivalità con Marquez e ripeto, lo sente di più di quanto abbia sofferto in passato Valentino Rossi, che pure era suo compagno di squadra e sappiamo tutti quanto Valentino Rossi mette sotto pressione chiunque.
Certo,
no?
Certo. D'altra parte, insomma, questa Spagna è ricca di talenti, ma fatalmente si pagherà un prezzo, no? La concorrenza dà fastidio a tutti. A proposito di tensione e di difficoltà di mantenere la tensione, andiamo su Espargaró e andiamo sulle Open, perché ha colpito, no? Noi sapevamo, tu Giulio ci avevi raccontato bene come le Open in prova soprattutto sarebbero venute fuori, infatti le prove sono state bellissime, però Espargaró che era titolare di una pole ormai data per certa, e invece è riuscito a fare due cadute in 15 minuti. Intanto ti chiedo lì come l'ha vissuto il team.
Ma dunque, allora, Espargaró fino a venerdì sera era tranquillo, era il solito Espargaró, sorridente, eccetera. Poi però ha cominciato a caricarsi di pressione, ha capito che la pole position era veramente alla sua portata, però ha capito che era lui il favorito, perché tutti lo davano per favorito e obiettivamente questo l'ha messo sotto pressione. Ma il team devo dire che ha reagito bene, poi dopo per la domenica hanno dovuto fare di due moto, ne hanno fatta una sola, perché Espargaró ha corso con una moto sola, ed eravamo in Qatar che non c'è flag to flag,
certo,
se fosse stata un'altra gara sarebbe stato un problema. Però insomma io dico che ci sta anche, Espargaró era la prima volta che poteva conquistare un risultato importante, insomma ci sta che era intenzionale. Ed è caduto quando era un decimo sotto dalla pole position con la seconda seduta.
Sì, quindi stava andando fortissimo. E del resto anche gara è andata molto forte, è partito dalle posizioni dietro, non ha fatto la partenza da Valentino Rossi.
Sì, secondo me è partito anche un po' condizionato da quelle due cadute, certamente. È stato prudente, dopo piano piano ha preso il ritmo.
E ha fatto un bel quarto, perché è un gran bel risultato. Però io tornerei sulle Open in genere, cioè questo vantaggio della gomma, vorrei sapere da Giulio, la gomma morbida che solo loro possono utilizzare, quanto valuti sia il vantaggio nelle prove e perché nessuno l'ha usata in gara.
Ma il vantaggio nelle prove sicuramente è netto, poi chiaramente in termini di stacco cambierà da circuito a circuito, però il fatto che la Open potrà sempre contare per ragioni regolamentari su una gomma più morbida posteriore, questo darà la possibilità ai più forti della categoria di partire davanti. E questo si è visto già sabato col primo turno ufficiale. E poi è stato un peccato, nel senso che se Espargaró fosse partito davanti e avesse fatto la gara con
libero, senza
diciamo pressione, probabilmente avrebbe fatto vedere veramente un gran potenziale.
Certo. E avremmo capito quanto potevano durare queste Open.
Nel senso che poi al di là della gomma, poi il regolamento che dà 4 litri in più di consumo, molti più motori utilizzabili durante la stagione, e probabilmente dà effettivamente dei grandi vantaggi a chi utilizza questo tipo di categoria.
Eh sì, perché insomma, diciamo la verità, ha colpito vedere personaggi mai visti prima là davanti, insomma, comunque è una bella rivoluzione, sul piano dello spettacolo è bellissima e tutti hanno fatto i complimenti ad Orna, direi, tranne Agostini e Lucchinelli che nello studio di Cielo se la sono presa molto con i nuovi regolamenti, però in realtà hanno stabilito un equilibrio nuovo e un
Ah,
grande
sì,
spettacolo.
rimescola sicuramente le carte in prova, nel senso che
Sì,
difficilmente
certo.
senza, su qualche pista in particolare, senza gomma morbida, riusciranno. Poi Marquez sabato ha fatto un turno di prova incredibile, cioè ci ha messo
Spettacolare.
molto del suo, ecco. Però se avesse avuto la gomma più morbida,
Ah,
probabilmente
ciao,
avrebbe dato
ciao,
ancora
certo.
mezzo secondo a tutti.
Però
Quindi.
dico, mi permetto di dire che in gara hanno dato spettacolo, ma di Open non ce n'era
No,
neanche una che dava
certo,
spettacolo. Hanno dato
però.
spettacolo, secondo me, perché c'erano dei piloti come appunto Smith, che abbiamo parlato prima, Bautista, Blood, che beneficiavano del fatto che
Più benzina, più
no.
potenza.
No, loro hanno
Ah,
gli
sono
stessi
factory,
nomi.
certo, scusa.
Hanno beneficiato del fatto che avevano provato lì 2 settimane
Sì,
prima
certo.
e su questa pista così particolare, con queste condizioni di umido, ha fatto
Sì,
molta differenza, secondo
questo è
me.
stato un rimoscolamento delle carte che ha portato più equilibrio. Ecco, però appunto c'è qualcuno che non è contento dei regolamenti ed è Dall'Igna, cambiamo argomento, andiamo su Ducati, che ha dimezzato il distacco, dunque una gara favorevole, positiva, e anche Dall'Igna questo è contento di questo, Giovanni, però poi ha
Assolutamente.
aggiunto invece qualche cosa di inaspettato sul loro
Sì, almeno
giudizio,
inaspettato per me,
per
però.
noi, sul giudizio del regolamento. Sentiamo l'audio di Gigi Dall'Igna, responsabile tecnico di Ducati.
Positivi sicuramente sono il quinto posto che abbiamo portato a casa e comunque un distacco abbastanza contenuto. L'aspetto negativo è sicuramente la caduta di Iannone che probabilmente avrebbe potuto fare qualcosa di più, anche perché poi insomma, quando ha ricominciato a girare girava su tempi sicuramente interessanti. Sicuramente Ducati ha perso qualcosa nel regolamento finale della MotoGP.
Non capisco perché ci avete perso con l'ultimo regolamento.
Perché con il regolamento Open noi avevamo di fatto la possibilità di utilizzare tutti i vantaggi della Open senza nessuna limitazione, anche neanche in caso di
D'accordo, però non avevate il software vostro, teoricamente.
ma io devo dire questo è
Questo
sicuro.
fa, si fa confusione su questa cosa qua.
Ma io direi che appunto la confusione è secondo me molto grande da questo punto di vista perché evidentemente è vero, non avevamo un software nostro, però è anche vero che ognuno poteva chiedere alla Marelli uno sviluppo del software e quindi strada facendo secondo me avremmo comunque ridotto ulteriormente la distanza tra quello che era il software nostro Factory e quello che sarebbe potuto essere il software Open alla fine dell'anno.
E di questa cosa tu Giulio ci avevi già raccontato molto bene, tant'è che appunto eravamo rimasti colpiti da questa evoluzione del regolamento. Poi dopo c'è stato, dopo il nostro ultimo dopo GP,
Un po' di
il
casino.
nuovo regolamento che ha messo dei paletti alla Ducati appunto in caso di un primo, 2 secondi, 3 terzi nell'arco del biennio, quando scatterà questo risultato globale di uno o di più piloti messi insieme, allora arriveranno le limitazioni sulla benzina prima e sulla gomma dopo.
Ah, sì, diciamo che bisogna un po' fare chiarezza perché effettivamente l'argomento è molto confuso. Effettivamente quando è stato scritto, cioè durante la seconda parte della scorsa stagione, poi quest'inverno, il regolamento per la stagione 2014, chi legge il regolamento tecnico ha immediatamente l'impressione che chi l'ha scritto si sia dimenticato di scrivere una piccola postilla per dire che il regolamento Open non si può applicare alle
Al team
case ufficiali,
ufficiale.
diciamo. Questo effettivamente non è stato scritto e quindi giustamente la Ducati ha approfittato di una
Certo.
possibilità regolamentare.
Certo.
E poi però si sono probabilmente arrabbiati, ci sono
Sì, a quelli delle
state.
Open
Sì.
che perdevano la possibilità di vincere le
Esatto.
corse, sì, alla Honda e alla Yamaha.
Esatto, ci sono state molte discussioni e si è arrivati a una sorta di compromesso che probabilmente non soddisfa nessuno, nel senso che la Ducati non è effettivamente una Open, ma non è neanche una Factory, quindi effettivamente questo, diciamo, mette un po' in crisi gli spettatori, secondo me, nella possibilità di capire se poi i giochi sono condotti ad armi pari, che è una delle regole che bisognerebbe sempre avere nello sport. Adesso diciamo la situazione a che stadio è? È una situazione in cui la Ducati comunque potrebbe avere dei vantaggi e potrebbe sfruttare tutti questi vantaggi fino al momento in cui non dimostrasse che questi vantaggi effettivamente le permettono di vincere o di arrivare a podio o di essere competitiva. Ecco.
Beh, però quindi, abbiamo visto che insomma, la gara mi sembra che ha confermato che non è un'ipotesi vicina.
Non è un'ipotesi vicina perché però, un conto è il tempo sul giro da fare una volta solo in un test e un conto poi è riuscire ad essere per 130 km di gara costanti e girare su certi ritmi. Per questo ci vorrà molto tempo sicuramente.
E poi delle evoluzioni che Dall'Igne ha programmato che non sono ancora arrivate. Intanto però il distacco è dimezzato. Iannone stava facendo una gara strepitosa, purtroppo.
Iannone aveva fatto il primo tempo nel warm-up, ricordiamoci. Stava andando benissimo in qualifica, stava andando forte, poi ha rotto il motore. E quindi questo gli ha impedito di fare una buona qualifica. E insomma è partito bene, aveva superato Dovizioso, poi purtroppo si è steso. Iannone è un gran pilota, secondo me è un gran talento, deve un attimo così regolarizzarsi per la gara, però devo dire che la gara poi ha rispecchiato l'andamento della gara, ha rispecchiato quelle che erano per esempio le previsioni di Dovizioso è sempre molto lucido e onesto nelle sue analisi, e lui aveva proprio detto questo: andremo veloci, saremo competitivi, però il divario rimane e c'è da fare, insomma.
Dobbiamo correre. Prima di passare al primo sondaggio, c'era Yuri che chiedeva, e non possiamo dimenticarcelo, se i vari Brad, Smith e Spargarò, quelli che abbiamo visto questa domenica, valgono Lorenzo, Pedrosa, Rossi da giovani. Secondo te, Giovanni?
Beh, allora, Alex Spargarò sì, a me piace, io lo dico sempre che secondo me è un pilota fortissimo. Brad e Bautista qualche dubbio in più, tra l'altro proprio Bautista viene considerato all'interno della MotoGP in generale come il pilota forse che guida peggio tra quelli
quando è dietro agli altri, ma mi fa paura sempre
tra quelli che si vedono, quindi insomma io direi che per quanto riguarda l'ex Spargarò sì, gli altri no, secondo me.
Sondaggio, allora il primo sondaggio per questo dopo GP riguarda il confronto Rossi-Marquez, soltanto un fuoco di paglia, soltanto un episodio oppure sarà lo show di tutta la stagione? Dateci la vostra opinione e noi passiamo alla tecnica. Giulio, finalmente parliamo della caduta di Lorenzo, delle tante cadute, abbiamo detto che la pista era molto particolare, le condizioni molto insidiose, difficili, imprevedibili per certi versi, però di fatto le cadute hanno determinato molto il risultato. Allora, si cade tanto in frenata, questo è il dubbio, e viene immediata una constatazione, mentre al retrotreno di tutte le moto, e particolarmente della MotoGP, l'elettronica lavora per garantire un'assoluta o perlomeno la più alta possibile stabilità in accelerazione, ma anche in entrate di curva, eccetera, davanti l'elettronica non c'è. Sappiamo che il regolamento proibisce l'ABS, partiamo da lì. Non che io voglia mettere a tutti i costi l'ABS sulla MotoGP, però la domanda è lecita. Cominciamo a capire perché è vietato l'ABS dal regolamento.
Ma diciamo che il regolamento vieta tutta una serie di possibilità di sviluppo da un punto di vista tecnico. Ad esempio, da 2 anni non è più possibile montare dei sensori GPS.
Esatto.
L'ABS rientra in queste situazioni in cui probabilmente chi ha fatto il regolamento vuole trovare il sistema di contenere i costi, no? Cosa che poi non riesce mai, nel senso che più limitazioni vengono messe, più poi le case sono obbligate ad investire in maniera molto fine nei settori limitati in cui possono fare sviluppo.
Beh, comunque sono le case che chiedono di non utilizzare l'ABS.
Però per esempio nel campionato tedesco Superbike Honda ha vinto con CBR, con l'ABS.
Comunque nella MotoGP
c'è anche una motivazione di mercato, di marketing, nel senso che a livello moto l'azienda tedesca elettronica che sviluppa e che è più avanti di tutti nel campo dell'ABS, appunto è la Bosch, lo sanno tutti, e quindi probabilmente la Bosch spinge per poter avere anche un banco di collaudo in pista.
Ecco, a questo proposito, noi, scusami se ti interrompo Giulio, abbiamo provato a sentire Bosch, Brembo, e senz'altro in una delle prossime puntate saranno con noi, perché questo argomento comunque sarà interessantissimo da tirar fuori e da approfondire. Però naturalmente esiste al di là di tutto un certo preconcetto, per esempio dei motociclisti che giudicano già l'elettronica troppo invasiva, no? Ora tutti noi sappiamo che una MotoGP da 250 cavalli non ti farebbe neanche fare un giro senza l'elettronica, hai voglia Stoner di dire che gli piacerebbe anche 300 cavalli da usare col polso, impossibile. Però Giovanni, tu che sei anche un motociclista, di strada ne fai tanta, qual è la tua visione su questo argomento?
Ma non lo so, obiettivamente di tutti i controlli elettronici che ci sono, proprio l'ABS sembrerebbe quello più adatto da essere provato nella MotoGP per svilupparlo al meglio per la strada, a parte che adesso voglio dire, ci sono quasi tutti i modelli stradali, anzi adesso
ormai
forse
tutte le nuove moto
diventerà obbligatorio,
E quindi insomma obiettivamente sembrerebbe una cosa utile, però dall'altra parte io sono dell'idea che togliamo tutto il resto e non aggiungiamo l'ABS.
Oggi già su KTM, per fare un nome, c'è un sistema di controllo di stabilità che lavora anche sull'angolo, sull'ABS, sul freno anteriore. Dunque,
tutti i sistemi elettronici delle moto, diciamo, le moto sono dotate di una piattaforma inerziale, quindi leggono l'angolo di inclinazione, quindi tutta l'elettronica può intervenire anche in funzione di questo parametro qui.
Insomma, ci si fa male a cadere in frenata, eh? Cioè la zuccata che ha dato Lorenzo per terra, a parte la clavicola che può saltare con grande facilità, oggi si cade sempre bene in accelerazione, ma in frenata si cade tanto.
Bisogna dire che l'ABS è stato l'ultimo ritrovato inserito, no, nelle due ruote, da un punto di vista elettronico, e probabilmente è anche quello più di difficile sviluppo e di difficile adattamento a una MotoGP, che ha delle caratteristiche molto particolari, soprattutto per i freni. Ricordiamoci che la MotoGP è l'unica moto da corsa che utilizza i freni in carbonio.
Già.
Ecco. E, da questo punto di vista, diciamo, nel corso degli ultimi anni sono stati introdotti degli sviluppi da Brembo. In particolare gli spettatori più attenti, se hanno visto qualche immagine, tutti i piloti, o i piloti più forti, comunque utilizzano il freno che Brembo chiama fascia alta, e questo è un primo, diciamo, un tentativo di controllare le temperature, il regime di temperatura dell'impianto frenante, perché le piste frenanti in carbonio hanno un coefficiente d'attrito che varia in funzione della temperatura e il freno deve essere caldo al punto giusto per poter dare il meglio. Questo probabilmente va a spiegare anche le frenate e le cadute conseguenti di tanti piloti in Qatar. In Qatar si correva di sera, quindi presenza di umidità, bassa temperatura, una volta si usavano i copridischi, certo, in quel caso lì, per mantenere i freni caldi. Probabilmente da quel punto di vista lì qualcosa è successo. I piloti più irruenti non hanno controllato il punto dove cadevano, che era la seconda curva, era uno dei punti in cui la moto viene scaricata di più e poi subisce un grande carico nella frenata successiva, e probabilmente lì era il punto dove andavano più in crisi per la frenata.
Per il momento chiudiamo qui, ci torneremo sopra con i tecnici che stanno lavorando sul tema, quindi Bosch, Brembo, e vedremo a che punto è la tecnologia, anche se qualcuno ci sta lavorando proprio per le corse. Ma chiederemo anche a voi, con l'ultimo sondaggio, l'opinione sull'ABS. Intanto passiamo ai vostri commenti, quelli più belli, che commenteremo insieme. Allora, intanto c'è Paolo Brum che butta lì una questione sulla caduta di Lorenzo, quindi parto da lì. È stata determinata dal fatto che le gomme 2014 faticano ad andare in temperatura? Ecco, chiedo a te la domanda, perché Giovanni ha scoperto qualcosa di interessante con Bridgestone laggiù in Qatar.
Sì, la spiego, ingegnere, perdonami, la spiego come l'ho capita. Praticamente nelle nuove gomme Bridgestone è stata inserita una sorta di membrana, io chiamo una sorta di membrana tipo il Gore-Tex, traspirante, che serve per far uscire il calore dalla gomma ma non per farlo entrare. Non so se ingegnere può essere verosimile quello che dico, e questo comporterebbe che la gomma non si scalda a sufficienza. Però a partire da Austin questa particolare costruzione verrà cambiata, cioè le gomme rimarranno lo stesso, verrà cambiata solo la costruzione di questa membrana, come la chiamo io, non so tecnicamente cosa sia esattamente.
Ma la cosa è verosimile, nel senso che avevamo già detto nelle due puntate precedenti che la Bridgestone aveva fatto un'evoluzione di carcassa della gomma posteriore, probabilmente, poi questo è stato confermato dai commenti dei vari piloti che hanno detto che avevano provato con la mescola già usata l'anno precedente,
sì.
probabilmente mantenendo inalternate le mescole. È logico che il grip della gomma deriva dal fatto che la parte della gomma a contatto con l'asfalto, cioè la mescola, lavori ad un certo grado di temperatura, e in questo la carcassa incide molto. Bridgestone ha fatto questa evoluzione, ha irrigidito la carcassa in quel punto lì, probabilmente, come dicevi te Giovanni, ha usato anche un materiale che favorisce lo smaltimento del calore, quindi in quel punto lì sicuramente, cioè nel punto della massima inclinazione, la gomma si scalda meno, si scalda più difficilmente, e quindi i piloti percepiscono meno grip.
Sì, sì, sicuramente. Va anche detto che Lorenzo comunque si è preso le colpe della caduta. Io non ho tenuto conto del fatto che le condizioni della pista erano diverse, sì, rispetto al giorno prima, era un po' più freddo.
Poi è andato sul bordo, magari era più umido.
Poi la caduta di Lorenzo è frenata.
Quindi voglio dire, è stato
un problema che non conta nulla con questo discorso, esatto, che vale invece per la gomma posteriore.
Esatto. Esattamente.
Un altro bel commento di Marica 66, che è bello perché sono in tanti a pensarlo come lei, cioè su Rossi: un grande campione può decidere di ritirarsi da vincente o attendere il tramonto in pista, ma Valentino è davvero un sole a mezzanotte, non tramonta mai. Questa è una poetessa, però giusto, complimenti a lui, alla sua passione infinita, e spero di vederlo ancora per tanti anni.
Tra l'altro, scusami, dico, lo stesso Marquez ha sottolineato la passione di Valentino, ha detto è un sogno lottare contro Valentino Rossi, ha l'entusiasmo di un ventenne. Secondo me è una,
poi soprattutto
è una considerazione giustissima, che è bellissima.
Lui ha una grandissima capacità di adattamento, e questo probabilmente lo comporterà che quando si ritirerà, quando deciderà di ritirarsi, sarà ancora vincente, no? Nel senso che se lo vedevamo girare in prova al sabato, rispetto a come ha girato con Marquez in
gara, sembrava in grande difficoltà.
Sembrava un altro pilota.
Ah, come stile di guida, sì, dici tu.
E quindi lui ha questa grande capacità di adeguarsi alla situazione. Ha vinto con praticamente tutte le moto che ha utilizzato, con moto diversissime, ed effettivamente adesso sta imparando anche uno stile di guida. È paradossale dire che Valentino Rossi impari qualcosa, no? Nel senso che dovrebbero essere gli altri. Però in questo momento in MotoGP c'è una generazione completamente nuova di piloti che sono, come stile di guida, probabilmente tutti figli di Pedrosa e Stoner, che guidano in maniera completamente diversa dai piloti che invece hanno fatto la loro scuola col 250 a due tempi.
Allora, i Twitter più interessanti che ho pescato: c'è Valentino Rossi che commentava la sua gara, che gara ragazzi, grande inizio di stagione, tante battaglie come ai vecchi tempi, mi sono divertito da matti. Gigi Soldano che ha twittato la bellissima foto dei box dicendo la fine di una giornata speciale. Jorge Lorenzo che ha fatto un po' il filosofo e ha scritto: i momenti difficili non ti lasciano mai indifferente, sta a te decidere se lasciare che ti abbattano o fare in modo che ti rendano più forte. Io ho scelto la seconda strada.
L'ha dimostrato più volte.
È tosto, questo. È tosto. E Danilo Petrucci ha scritto: gli Italians do it better, lo fanno meglio, con una foto simpatica insieme agli altri piloti italiani. Ed è a questo punto, parliamo della prossima gara. Allora, la prossima gara, Giovanni, Austin, Stati Uniti, 13 aprile, anche quella, lì la sera.
Quella è casa.
Che contenuti?
Beh, la sera per noi.
Sì, no, per noi, per no, noi, per sì, noi che la vedremo.
Per noi che la vedremo,
sì, sì, non, cioè, per, non per gli americani.
Perché si corre di pomeriggio, è una gara dove l'anno scorso dominò alla grandissima Marquez, dominò la Honda, fecero primo e secondo,
certo,
quindi
la prima volta, no?
L'aspettativa sinceramente è di un'Honda che possa sfruttare le qualità che ci ha spiegato benissimo bene l'ingegnere prima, e quindi i pronostici sono sicuramente per la Honda. È un bel banco di prova, se la Yamaha, in particolare se Valentino Rossi, che l'anno scorso andò malissimo lì, sarà competitivo anche in quella trasferta, allora veramente Valentino sa comprare
la prova del 9, giuro.
Per la Yamaha direi di sì, nel senso che l'anno scorso la Yamaha non riuscì a trovare la messa a punto per far lavorare le gomme, e quindi il divario con Honda era stato incredibilmente grande. Effettivamente quest'anno le cose sono migliorate molto, soprattutto per Valentino, ed effettivamente se il risultato di gara dovesse essere quello del Qatar, vuol dire che probabilmente per tutta la stagione vedremo questo dualismo.
magari il quadroalesmo, sì, aspettando Pedrosa, che comunque
Pedrosa
dimentichiamo che Qatar è la pista che per lui indigesta, eppure era lì.
Sì.
Pedrosa si è sempre dato per battuto, ma è sempre lì, può ricordarlo.
Un po' purtroppo è vero,
poi dopo viene battuto, però ci riprova sempre. Diciamo, il secondo sondaggio, è il momento del secondo sondaggio, votate perché vi coinvolgiamo su questa questione della frenata, la ABS della MotoGP. È una buona idea? Sì, no, non so, sono tre le opzioni. A questo punto io ringrazio intanto Giulio Bernardelle, grazie, che come sempre ha dato un'impronta unica, direi originale, al nostro Dopo GP, perché ci teniamo a dirlo, noi siamo gli unici che affrontiamo il dopogara in un modo tecnico e rigoroso. Grazie Giulio.
Grazie a voi.
Giovanni, grandioso, ci hai portato delle bellissime testimonianze, audio e non soltanto. Ebbene, noi ci vediamo dopo Austin, per il prossimo Dopo GP, e come sigla di coda vi facciamo vedere un gustosissimo filmato, girato e montato dal nostro amico Aldo Gandolfo nel suo bar di Alassio, con tutti i tifosi davanti al TV. Bello da vedere. La prossima. E a voi tutti, buona giornata!